Ed è un grande piacere parlare di Giuseppe Verdi, di Peppino Verdi. Lo facciamo con... innanzitutto lo facciamo grazie al Festival Verdi. Festival Verdi che sta per concludersi. Questa sera, per esempio, ci sarà ancora una rappresentazione del ballo in maschera e poi altre cose. Ne vedremo poi nei particolari. Parliamo e tentiamo così una specie di primo bilancio dell'edizione 2021 del Festival Verdi di Parma con innanzitutto Carla Moreni. Buongiorno Carla.
Buongiorno a voi, che piacere.
E con Francesco Izzo, direttore scientifico del Festival Verdi. Buongiorno maestro Izzo.
Buongiorno, buongiorno, allora, grazie dell'invito.
Grazie a lei di aver accettato. Carla Moreni, per una volta non iniziamo da te, che ormai sei di casa, che ormai... D'altronde abbiamo già parlato del Festival Verdi la settimana scorsa in occasione di questa piccola provocazione, no? Ecco, poi magari torniamo sull'argomento. Ma lasciami iniziare questa volta, quest'oggi, da Francesco Izzo, che ci sta telefonando in diretta dall'Inghilterra. Magari ne spieghiamo le ragioni, maestro Izzo.
Non è una cosa molto avvincente. Io sono professore di musicologia, insegno all'Università di Southampton già da 14 anni, quindi malgrado insomma, il mio legame con il festival, che è profondo e intenso, molto spesso sono qui a svolgere appunto le mie mansioni di docente con grande entusiasmo, tra l'altro.
Nelle sue mansioni di docente, Giuseppe Verdi, che porzione ha?
Significativa, perché essendo io sono studioso verdiano in generale dell'opera dell'Ottocento, spesso tengo corsi monografici sul melodramma verdiano, o comunque da Rossini a Verdi, seguo poi tesi di dottorato, tesi di magistrale e così via. Tuttavia, diciamo che i miei orizzonti sono un po' più ampi qui all'università. Al momento sto facendo un corso su Benjamin Britten, quindi sono in territorio novecentesco e britannico, che è anche rinfrescante, no? Insomma, quando si dedica tanto tempo al nostro adorato Verdi, poi è bello anche aprire gli orizzonti ad altre cose.
Che bello. Francesco Izzo, rimaniamo ancora qualche minuto sulle sue attività che... prevedono anche un grosso impegno per l'edizione critica della musica di Verdi. Ci può parlare della situazione attuale? A che punto siamo di questa edizione critica?
Ah, questa è una nota dolente sempre. L'edizione critica delle opere di Verdi, che nasce all'inizio degli anni '80 sotto la guida di Philip Gossett, il mio predecessore, è un progetto che è giunto più o meno a metà strada al momento, forse qualcosina più che metà strada, ma è un progetto che richiede molto tempo. Il paragone che faccio sempre è quello con il restauro delle opere d'arte o delle opere architettoniche, in cui spesso il restauro richiede più tempo della creazione, della costruzione, perché ovviamente si devono studiare tutti i documenti, si devono adottare le tecniche giuste, quindi è un percorso lento, faticoso, ma anche incredibilmente appagante, stimolante.
Francesco Izzo, un'ultima domanda, un'ultima curiosità sulla sua attività musicologica, poi arriviamo al Festival Verdi, perché lei è autore di un libro fondamentale sull'opera buffa italiana tra il 1831 e il 48. Esiste la versione italiana di questo saggio?
No, al momento no, è solo disponibile in lingua inglese.
Ai, bisogna provvedere.
Questo è sempre possibile, ovviamente non sta solo a me.
Grazie Francesco Izzo. Carla Moreni, ti abbiamo lasciata un po' in purgatorio, ma...
No, era bellissimo ascoltare.
Ma noi ti sollecitiamo per un primissimo sguardo retrospettivo su questa edizione del Festival Verdi. Sappiamo che tu l'hai seguito con grande attenzione. Comincia a proporci qualche riflessione sull'edizione che hai seguito, Carla.
Sì, volentieri. Incominciamo a guardarlo da lontano, no? Che effetto ci rimane di queste scintille d'opera, perché il sottotitolo del festival è Scintille d'opera 21esima edizione. Che cosa scintilla di più? Perché si sa che poi lo scintillio col tempo magari diventa un po' più opaco. Ecco, a mio parere scintilla ancora molto l'apertura, questo ballo in maschera che nelle intenzioni degli organizzatori del festival avrebbe dovuto tenere il centro, era pensato come il fulcro di questo nuovo festival, perché in fondo se guardiamo la programmazione, il calendario, no, dei titoli d'opera, questo 21esimo Scintille d'opera non è stato grassissimo sotto il profilo della proposta di titoli d'opera. C'era ballo completo, c'era Simon Boccanegra in forma di concerto, poi c'era il Requiem, però nonostante i Verdiani, il Club dei 27 lo metta tra le opere, io francamente non me la sento di mettere il Requiem come titolo d'opera, e poi c'era una serie di bellissimi concerti di cui ci potrà anche parlare Francesco Izzone, uno di quelli lo vedeva anche coinvolto al pianoforte. Quindi una scelta di campo molto mirata, quella di imperniare un'edizione di un festival su un titolo. Non lo fa nessuno, di solito ci facciamo delle grandi abbuffate, no? Delle grandi scorpacciate a Pesaro piuttosto che a Torre del Lago, e invece qui un titolo. Perché?
È una domanda che giriamo a Francesco Izzo?
Ma sì, volentieri.
Intanto buongiorno Carla, piacere buongiorno trovarti qui, e mi spiace che in questo caso non siamo insieme di persona, ma è sempre veramente piacevole ritrovarti. E è una bellissima domanda, e ritornerei a quello che tu menzionavi, e io te ne ringrazio, il fatto che questo è un festival chiamato Scintille d'opera, perché non è il Festival Verdi abituale. Siamo ancora nell'epoca del Covid e ne soffriamo e dobbiamo adattarci a ciò che il Covid ci consente di fare a livello di utilizzo degli spazi, a livello di disponibilità degli artisti e così via. Scintille d'opera vuol dire che la programmazione del Festival Verdi al momento è contratta rispetto a quello che era 2 anni fa e rispetto a quello cui speriamo e contiamo di ritornare appena lo sarà possibile. Quindi Scintille d'opera investe su un titolo che diventa poi il fulcro del festival, come è avvenuto quest'anno. Quel titolo è stato un ballo in maschera per due ragioni: intanto perché era nata una collaborazione su questo progetto con il grande regista Graham Vick, che poi ci ha lasciato tragicamente in luglio proprio a causa del Covid, e quindi era proprio il ritorno del festival all'interno del Teatro Regio dopo un anno, quello scorso, il 2020, in cui eravamo invece in una sede nuova, in uno spazio nuovo all'aperto, e ritorno a fare l'opera in scena. Ma veramente non era possibile, non era auspicabile tentare di fare più di questo, e quindi ecco che il festival è venuto poi a ruotare intorno a questo ballo in maschera, con un contenuto culturale che io ritengo significativo, perché al di là, ecco, di questo progetto scenico creato da Graham Vick e portato poi a termine, portato in scena da Jacopo Spirei, avevamo anche un testo che si ascolta di rado, ovvero il libretto che Verdi stesso intendeva mettere in musica, che aveva in realtà messo in musica per un ballo in maschera, che poi i censori a Roma non consentirono e che quindi fu cambiato nel ballo in maschera che tutti conoscono. Perciò non abbiamo l'ambientazione bostoniana tradizionale, nota a molti, ma abbiamo invece un'ambientazione nella Svezia di fine Settecento con il regicidio, l'assassinio del re Gustavo III di Svezia. Quindi un progetto che mette in luce un aspetto di un ballo in maschera molto importante, tuttavia spesso trascurato.
Io continuerei a parlare ancora qualche minuto del ballo in maschera di Parma. Prima magari ci concediamo un piccolo intervallo musicale, qualche punteggiatura verdiana alla nostra chiacchierata.
Di Castiglia e di Iberia ogni volta.
scelto qualche pagina, breve pagina corale di Verdi con Diego Fasolis. Carla Moreni, riprendiamo a parlare del ballo parmigiano. Vorrei stimolarti, tra l'altro, che abbiamo avuto modo tra l'altro anche di vedere o rivedere ieri sera su Rai 5.
Esatto.
Io ho avuto la bella opportunità anche di essere presente e volevo stimolarti su tre punti: sulla regia, su questa ambientazione svedese, e volevo chiederti se secondo te è stata comunque una scelta pagante, ma soprattutto su il cast, che a mio modo di vedere era notevolissimo, e sull'orchestra, con una performance veramente di primissimo livello. Sei d'accordo, Carla?
Concordo in pieno, partiamo dal fondo. Infatti, a volte quando si fanno queste proposte di taglio un po' musicologico, no? Torniamo al libretto svedese, parliamo di Gustavo anziché di Ballo, non avremo Ulrica dell'immondo sangue dei negri, ma avremo Ulrica la Sibilla, no? Sono piccoli dettagli che magari interessano solo noi, che ci interessiamo alla librettistica, un po' alla storia dell'opera. Il pubblico va all'opera per sentire l'opera e basta, non per sapere se Ulrica sia Sibilla piuttosto che dell'immondo sangue dei negri, peraltro che espressione orribile. E questa volta, andando a questo ballo, era talmente appagante la interpretazione di Roberto Abbado, la resa dell'orchestra e del coro, devo dire, anche il coro arrampicato là in alto, no? Perché il coro, un po' per le leggi Covid, un po' per un'idea registica che ho trovato assolutamente originale, non era in scena, ma era affacciato a una sorta di balconata che si tagliava, ma molto molto in alto sulla scena. Non so se ad esempio il pubblico del loggione lo potesse vedere così bene, noi che eravamo in basso lo vedevamo, e fungeva un po' da coro, nel senso che guardava, e un po' da coro che commentava anche in maniera un po' straniata, un po' anche ironica, distante. Quindi tra la esecuzione dell'orchestra davvero molto molto ben concertata da parte di Roberto Abbado, che probabilmente non ha diciamo, ha scavallato questo discorso della filologia, del recupero del testo originale, di per andare invece a dire: io eseguo Verdi, vi presento Verdi, ascoltate come quest'opera suoni fresca ogni sera se la si esegue in questo modo. E d'altro canto questo effetto polifonico, stereofonico, davvero quasi marciano, no? Quasi da Basilica di San Marco a Venezia, di avere l'orchestra in buca e il coro su a giro rotondo in alto. Davvero c'era una proiezione del suono nella sala che si avvolgeva tutti. Questo è stato l'aspetto più nuovo, no? Perché poi in fondo noi sì, quando andiamo all'opera vogliamo recuperare la storia dell'opera, il passato, però in qualche modo la vogliamo sempre vedere al presente e perché no anche al futuro. E questo allestimento, questa esecuzione, proiettavano il vecchio Gustavo III, cioè la prima versione librettistica, anzi no, adesso non devo fare errori perché c'è il professorito, la versione di Roma del libretto, che non è la versione napoletana del libretto, vero professore, poi il professore mi correggerà, la proiettavano in un presente
perfettamente corretto.
Carla, ci dici ancora qualcosina sulle scelte registiche? C'era questo chiaro riferimento alla problematica dei generi, no?
Sì, certo, ma devo dirti, Giuseppe Clericetti, che a me più che il discorso appunto dell'identità sessuale di Gustavo III, di cui si parla sempre, io sono andata a rivedermi il libretto che aveva firmato Philip Gossett quando Gustavo III, perché allora l'avevano intitolato così, era stato dato a Napoli nel gennaio 2004, e anche lì Philip Gossett, che noi riconosciamo tutti come il nostro faro, il nostro maestro, ne parlava, ne accennava tra le righe, non in maniera così esplicita. Qui la regia, ma soprattutto la ripresa del progetto ideale iniziale di Grand Vic, fatta da Jacopo Spirei, ha virato molto su questa sul discorso dell'omosessualità di Gustavo III, per cui tutta la scena nell'antro di Ulrica, in realtà era una palese citazione del meraviglioso film che era il De Brest. Lui aveva proprio il cappellino, no, bianco col pompon rosso, che era nel manifesto del meraviglioso ultimo film che era il De Brest, ed era, come possiamo definirlo, un locale per soli uomini, ecco, per così,
certo. Francesco Izzo, che cosa aggiunge rispetto al ballo in maschera che avevate pensato e al suo risultato?
Ma difficile aggiungere qualcosa dopo il magnifico intervento di Carla Moreni, che tra l'altro è stata precisissima anche dal punto di vista musicologico. Ho sentito che diceva, ma poi Francesco Izzo mi correggerà, invece non ho nessuna correzione da fare, assolutamente. È vero che si tratta appunto del libretto di ballo che Verdi mandò a Roma. La differenza tra quel libretto e il Gustavo III che Verdi aveva inteso per Napoli è che in quest'ultimo, che poi è quello che viene prima cronologicamente, Verdi aveva abbozzato della musica che era diversa, e di questa musica è stata anche fatta una ricostruzione ipotetica proprio da Philip Goth e Ilaria Narici a suo tempo, ed è stata eseguita anche incisa con la direzione di Maurizio Barbacini. Noi invece musicalmente abbiamo fatto il ballo in maschera, perciò lo chiamiamo ballo in maschera, poi tra parentesi Gustavo III. E, no, insomma, concordo e sono anche grato, insomma, essendo parte in causa delle opinioni di Carla Moreni. Aggiungerei, ecco, visto che la cosa di Gustavo III interessa molto, al di là delle questioni di genere che già sono state affrontate, per me questa ambientazione svedese è stimolante non solo perché cambiano i nomi dei personaggi e alcune cose diventano più coerenti, per esempio il nome di un paggio, che si chiama Oscar, o una strega gitana che si chiama Ulrica, hanno più senso nel Venezia di fine Settecento che nella Boston coloniale.
Certo.
Una Ulrica afroamericana semplicemente non è plausibile, fa anche un po' ridere al giorno d'oggi per quel che mi riguarda. Ma ci sono altre cose che cadono nel testo finale di Un ballo in maschera, cadono per via della censura pontificia. Ne menziono una nell'aria famosissima del baritono, l'aria cantata da Renato in Un ballo in maschera, o Ancastor in Gustavo III, eri tu che macchiavi quell'anima. Le parole sono: eri tu che macchiavi quell'anima, paradiso dell'anima mia, e vengono cambiate dai censori pontifici in la delizia dell'anima mia, perché il riferimento al paradiso non era accettabile. Questo non ha nulla a che fare con la Svezia o con Boston, ha a che fare con degli interventi che, così come era stato anni prima per il Trovatore, vanno a colpire certi riferimenti religiosi che appunto la censura pontificia trovava inaccettabili. Quindi abbiamo un libretto un po' più crudo in molti aspetti, ma anche più intenso dal punto di vista emotivo. E questo per me è stato una cosa molto stimolante, cioè andare in prova e poi andare in teatro e sentire questo testo è una cosa che si tratta di dettagli, ben inteso, che però aggiunge, secondo me, l'esperienza teatrale e rende questa partitura e questo testo un po' più coerenti a volte.
Carla Moreni, noi avevamo dedicato una nostra trasmissione, voi che sapete, alla querelle provocata da un manifesto pubblicato dal Festival Verdi, che addirittura era stato considerato blasfemo secondo Sgarbi. Dobbiamo ai nostri ascoltatori una soluzione a tutta questa polemica. Che ne è stato?
Ma credo che si sia proprio spenta nel silenzio generale, perché intanto il festival ha risposto in maniera molto spiritosa, perché quel Verdi col bolerino rosa e un pochino, diciamo, pieno in alto e tutto colorato, così divertente, è finito su delle magliette che sono andate a ruba, perché anche io me ne sono comprata una e ho detto che adesso il prossimo 7 dicembre, appunto, Patria Oppressa dal Macbeth, io sarò vestita con quella maglietta, è già pronta la mia mise per il 7 dicembre.
Vogliamo vederti.
Ma tutti la vogliono, io l'ho indossata, poi era una cena spiritosa tra amici, mi sono presentata così, tutti a dire, ma dove la vogliamo anche noi? Cioè, veramente hanno fatto, questo era... cioè, alla fine la polemica si è, diciamo, stemperata in un gioco, non scherzo, che forse era anche l'intenzione iniziale, no? Quella di agganciare certamente dell'interesse, ma non di arrivare a un'interrogazione parlamentare sul fatto di mettere Verdi vestito da donna, che poi vestito da donna era un Verdi in maschera, che è un'altra cosa, no? È un'altra cosa, perché la mascherata vuol dire per questa volta ti vesto così, ma non è che tu sei così. La maschera in fondo è un gioco semplice. Che credo che a Verdi sarebbe piaciuto, perché in fondo l'aspetto anche molto interessante di questo libretto, sai che io sono appassionatissima sempre di libretti, di questo libretto in continua gestazione di Ballo e Maschera, ci dimostra come anche Verdi fosse assolutamente spregiudicato e spiritoso, perché quando Gustavo alla fine... No, Gustavo, cioè Riccardo, no? Quello che abitualmente chiamiamo Riccardo, saluta la sua amata Amelia, no? Nella versione originale, nella prima versione, le dice addio diletta Amelia. Poi dopo gli impongono di ambientare il tutto in America e lui, con un moto di spirito davvero fulmineo, trasforma Amelia in America, e per cui addio diletta Amelia diventa addio diletta America, che fa anche un po' ridere, perché insomma la passione per una donna non credo che si possa trasformare per la passione per uno Stato.
Bellissimo. Francesco Izzo, non abbiamo ancora parlato delle mille attività che ruotavano poi attorno ai tre momenti, diciamo, più importanti che abbiamo citato: Ballo, Simon Boccanegra e Requiem, ma altrettanto importanti.
Beh sì, il Festival Verdi, intanto a me piace sempre dire che non è un Verdi Opera Festival, anche se ovviamente, parlando di Verdi, parliamo principalmente di un compositore d'opera, e quindi le opere occupano un posto privilegiato nella programmazione di questo festival, ma per noi è sempre molto importante il contesto intorno a Giuseppe Verdi, e quindi abbiamo eventi che vanno dal Verdi Off, con varie riattualizzazioni e ricontestualizzazioni del lavoro di Verdi in, anche su piazze alternative, con spettacoli all'aperto, di strada, flash mobs, eccetera eccetera. Abbiamo poi eventi all'interno del festival vero e proprio, che appunto sono volti a esplorare altri aspetti di Verdi. Ogni anno facciamo un concerto sinfonico corale che viene a comprendere pagine spesso trascurate o poco note, e talvolta, come è stato quest'anno, in prima assoluta. Si è fatto un concerto diretto da Roberto Abbado con l'orchestra del Comunale di Bologna, e abbiamo eseguito per la prima volta dal 1848 dei balletti, della musica da balletto che Verdi aveva scritto per una ripresa di Nabucco a Bruxelles, e che poi erano finiti tra le carte famose di Sant'Agata, sono state recentemente ritrovate queste pagine di musica, e appunto eseguite in prima esecuzione moderna al Festival Verdi, e questo ci fa pensare al Verdi cosmopolita, al Verdi che si ambienta in questa cultura operistica francese, che scrive musica da ballo con notevolissima competenza e idiomaticità. E poi abbiamo fatto un concerto a cui faceva riferimento Carla Moreni prima, con Lisetto Oropesa, che ho accompagnato io stesso, e abbiamo fatto questo programma dedicato al salotto, alla musica che si ascoltava nei salotti ottocenteschi, quindi verdiana e non solo, romanze da camera per voce e pianoforte, con tante finestre aperte anche sui contemporanei di Verdi, dai più noti, Bellini, Donizetti, non proprio contemporanei, ma magari predecessori in un certo verso, e poi anche Luigi Arditi, Luigi Luzzi, e così via. Quindi questa è stata un'occasione ulteriore per pensare a questo Verdi che si muove all'interno dei teatri, ma anche al di fuori di essi, con una elasticità, una flessibilità che talvolta ci sfuggono.
Quindi, Francesco Izzo, per concludere, c'è un rof, ma non c'è un vof, anche perché è un po' brutto da dire.
Esatto. Buona male.
Sì, il ROF, ricordiamo che è una organizzazione, una manifestazione che io adoro e dove io sono sinceramente nato, sia come melomane sia come studioso, proprio venendo a conoscere le edizioni critiche. Il ROF nasce con la missione di riscoprire opere che in moltissimi casi non si ascoltavano da oltre 150 anni.
Certo.
Invece per Verdi non abbiamo questo problema, tra virgolette. Verdi in gran parte è molto noto, le opere meno note sono comunque state eseguite più volte anche altrove, quindi un Festival Verdi per avere un'identità deve avere intanto una linea culturale, quella delle edizioni critiche, quella delle esecuzioni integrali e così via, poi deve anche aprire gli orizzonti a questi altri aspetti della produzione verdiana e della cultura musicale dell'epoca di Verdi, e questo è quello che intendiamo fare quando mettiamo insieme anche questi programmi di concerto.
Francesco Izzo, grazie per essere stato con noi, per essere rimasto qui in diretta dall'Inghilterra con noi. Ci può, in conclusione, ci può già dire qualche cosa sulla programmazione 2022?
È tipo di non potere, veramente. non ho consensi espliciti in questo okay. proposito, quindi propongo che ci ritroviamo, interverrò sempre con piacere, nel momento in cui potremo annunciare il nostro programma dell'anno prossimo, un programma che mi emoziona molto, vi posso già dire questo, se non altro, e quindi molto volentieri ne parleremo appena avremo appunto un comunicato ufficiale in merito.
Francesco Izzo, grazie mille.
Grazie a voi, grazie dell'ospitalità.
Carla Moreni, scommesse sul Festival Verdi 2022?
Ma io scommetto che ci sarà, che forse un regista sarà un greco, perché mi sembrava di vedere un greco che si aggirava nei camerini e nel bar davanti al teatro.
Ah, bellissimo.
Famoso greco regista, quindi non facciamo nomi, lasciamo il quiz. E forse credo che ci sarà anche quell'opera di cui nessuno pronuncia il titolo perché è Portaiella, forse, non lo so. Lasciamo aperta la sorpresa.
E quindi dovremo pronunciarla comunque, ecco. La rivalsa di quell'opera di Verdi.
Esatto.
Grazie Carla Moreni, a prestissimo.
Grazie a voi, a presto.